E sono le 8 e 29 minuti, bentornati a Giorno Fatto qui su Radio RVD. Per oggi chiudiamo la nostra carta stampata, insomma tanti temi, però ora è il momento dei concordi alla radio, lo spazio culturale organizzato in collaborazione con la prestigiosa Accademia dei Concordi di Rovigo, che come sempre ringraziamo per l'impegno organizzativo e l'aiuto che ci dà appunto per organizzare questi spazi. Ma soprattutto io questa mattina do il benvenuto ad Ivano Pacagnella. Buongiorno.
Buongiorno a te, Marco.
Allora, di chi stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di un vero esperto di lingua, volgari e di dialetto, un vero esperto, tant'è che se ne occupa da una vita ed è professore emerito dell'Università di Padova, dove ha insegnato storia della lingua italiana fino al 2017. In precedenza ha insegnato presso l'Università di Salisburgo e l'Università della Calabria, ma in realtà poi è stato un giro un po' per tutto il mondo, ha insegnato anche negli Stati Uniti d'America, quindi una carriera passata veramente in giro per il mondo. Si è occupato principalmente di plurilinguismo rinascimentale, specialmente nelle macroaree padovane anteriori al Folengo, e con particolare attenzione ai dialetti, specialmente quelli veneti e a Ruzante. Ha studiato la trattatistica linguistica del Cinquecento e le traduzioni del Rinascimento, e poi si è occupato anche di lingua politica, soprattutto del fascismo e della Resistenza, e di lingua contemporanea, fumetti e mass media. Praticamente, come dicevamo, una vita a studiare la lingua e come viene utilizzata la lingua.
Grazie della presentazione.
Ovviamente, ultimo ma non per importanza, è socio corrispondente dell'Accademia dei Concordi di Rovigo. E oggi, insomma, senza grandi sorprese, dopo una presentazione del genere, direi, siamo qui per parlare di lingua, volgari e dialetto. E partirei quindi dal dialetto del Veneto, o per meglio dire i dialetti del Veneto.
Sì. Allora, pigliamolo ancora un po' più alla lontana, okay. No? Tanto per me dire di cosa stiamo parlando, no? Sì. Dialetto e lingua. Mm. Noi oggi quando parliamo di dialetto pensiamo a qualcosa di più basso, diciamo, rispetto alla lingua. Diciamo che dal punto di vista scientifico non c'è nessuna differenza. Un dialetto e una lingua sono la stessa cosa, okay. Sono tutte e due lingue. L'unica differenza è di tipo dell'ambito comunicativo, cioè di quello che si dice sociolinguistico, mm-hmm. non certo di qualità. Mm. Noi studiamo il tedesco, l'italiano, le strutture dell'ugrofinnico, come mm. possiamo studiare il dialetto del rovigotto o il dialetto di Canicattì, mm-hmm. ma diciamo l'approccio scientifico ovviamente è sempre lo stesso.
È lo stesso.
Partiamo da una situazione nostra, diciamo, mm-hmm. no? Noi diciamo dialetto veneto.
Sì.
Allora, cominciamo a dire che sarebbe giusto dire dialetti veneti.
Ok.
Perché in realtà non c'è un unico dialetto veneto. Lo ripetiamo spesso, anche se poi un po' per questioni, diciamo così, politiche, per questioni anche di audience, come si potrebbe mm-hmm. dire, preferiamo parlare di un unico dialetto veneto. In realtà noi abbiamo come minimo quattro grandi varietà dialettali,
okay.
Cioè c'è quella veneziana, che poi sarebbe più giusto dire veneziana lagunare, mm-hmm. Comporta il veneziano di città, il realtino cosiddetto, mm-hmm. ma anche Pellestrina, Chioggia, Burano, Carli, fino a Mestre sostanzialmente. Anticamente era diverso anche dal dialetto del Lido, mm. basta pensare poi la parte lidense verso Cavallino, il Lio Grando, eccetera, no? Quindi okay. uno è il veneziano, l'altro è il cosiddetto veneto centrale, che è quello che ci tocca, diciamo, mm. cioè padovano, molto vicino a se non identico a il rovigotto polesano, mm. e oggi il vicentino. Anticamente Vicenza era più sbilanciata verso l'aura veronese.
Okay.
Terza varietà è la varietà del Veneto occidentale, cioè il veronese, e quarta varietà era il Veneto nordorientale, cioè il trevigiano, il feltrino, il bellunese, fino alla Gordina del Giordano. Allora, come vediamo, è un'area geografica molto, molto ampia.
Sì.
La situazione antica è parzialmente diversa, ovviamente, no?
Okay.
Cioè noi non riusciamo a parlare di dialetto se non dopo una data ben precisa su cui poi torno, che è il 1525.
Okay.
Prima di questa data noi abbiamo una situazione in cui non c'è una lingua nazionale, neppure solo sul piano letterario, che è il toscano, ma abbiamo tutta una serie di volgari, non chiamiamoli dialetti, cioè sono parlate locali che hanno una loro autonomia ben precisa. Facciamo un esempio, no? Vediamo il veronese, c'è un poemetto, anzi sono tre poemetti di un frate veronese, Giacomino da Verona, il quale scrive un poemetto intitolato La Gerusalemme Celeste, la Babilonia Infernale, scritto in terzine, che di fatto sono l'inferno e il paradiso. Cioè prima di Dante, diciamo, la tematica era quella la stessa, scritta in un volgare locale veronese, perché non c'è ancora un'altra lingua. Ma a Padova, per esempio, negli stessi anni abbiamo una Bibbia istoriata di cui una parte era conservata all'Accademia dei Concordi, la Bibbia istoriata, un'altra parte adesso è conservata in Inghilterra, dove abbiamo un padovano tipicamente locale, diciamo. Questa è una dialettalità organica, cioè la gente ha solo quella parlata. 1525 abbiamo detto, no, cioè sono le prose della volgarlingua. Pietro Bembo, che è un veneziano trapiantato a Roma, dove diventa segretario del grande papa che era Leone X, è fatto cardinale, scrive questo trattato che è sostanzialmente la prima affermazione del toscano letterario. Cioè da Bembo cosa dice, ridotto all'osso, no? Chi vuole scrivere di poesia, parliamo sempre di lingua letteraria, sia chiaro, chi vuole scrivere di poesia deve scrivere in toscano, e i modelli devono essere per la prosa Boccaccio e per la poesia Petrarca. Non può non dire, va bene, c'è anche Dante, non gli è molto simpatico a Bembo il Dante, perché non è una lingua estremamente rarefatta come è quella di Petrarca, è una lingua molto più ricca, più variata, aperta a un sacco di parlate, quella, e soprattutto di livelli stilistici, quella di Dante. Però in ogni caso si afferma quello che è il cosiddetto modello delle tre corone. Da adesso in avanti noi abbiamo un toscano. Sarebbe poi interessante vedere quale toscano, se il toscano, se il fiorentino, ma questa è un'altra questione su cui in caso noi torniamo.
Sì.
Da quel momento in avanti noi cominciamo a avere l'alternativa di lingua dialetto, cioè il dialetto è una realtà locale, non vuol dire che non abbia una sua storia, una sua letteratura, poi ci vediamo particolarmente nel Veneto, diciamo, però da quel momento in avanti è contrapposto alla lingua, e la lingua che è il toscano, toscano, fiorentino, e si afferma da questo momento un grande dibattito che attraverserà tutta la nostra storia, non solo linguistica ma anche civile, c'è la cosiddetta questione della lingua, cioè che lingua bisogna usare. È un dibattito che attraversa, diciamo, tutta la nostra storia nazionale, ma tanto per dire arriverà fino al Novecento. C'è una frase molto nota e molto famosa di Gramsci, che in uno dei quaderni al carcere dice: quando si affronta la questione della lingua, in fondo si affronta la questione dell'egemonia delle classi dominanti nel paese. Ma porrà il problema della questione della lingua, per esempio, anche Pasolini, quando passa dal friulano, le poesie friulane, passerà al romanesco dei romanzi, e poi passa a una cosiddetta ipotesi di un italiano di tipo, industriale, cioè col grande sviluppo industriale degli anni 60, per Pasolini muoiono i dialetti, come muoiono le lucciole, muoiono i dialetti e si afferma la lingua. Diciamo che questo è il quadro in cui noi dobbiamo inserirci, che ha un antecedente molto importante, no? Noi siamo nel grande anno dantesco, ma il primo che fotografa questa realtà variegata dialettale o di plurivolgari è Dante. Dante, attorno al 1313, scrive questo grande trattato, il De Vulgari Eloquentia, in toscano, l'altro trattato che riguarderà il volgare, che è il convivio, è scritto in latino. Questo che riguarda il toscano ovviamente è scritto in volgare, dove è il primo che dà un quadro della situazione dialettale italiana, dialettale letteraria sempre, diciamo, no? Dante taglia l'Italia in quattro, nord e sud del Po, est e ovest degli Appennini, e dà un primo quadro di dialettalità citando una serie di testi che in larga misura ci sono stati conservati. Piglia in giro il veneziano e dà una marca linguistica. I veneziani che dicono "ce fas tu", cosa fai, no? Che è conservato anche oggi in alcune, parlate più locali, no? Cosa gastu, cosa, mentre noi nel Veneto, nel Veneto centrale, diciamo cosa ghetto, cosa feto. Ma per esempio a un certo momento piglia in giro i padovani e gli dice "paduani turpiter sincopantes", che sincopano, troncano le parole in maniera turpe, ut mercò e bontè, cioè dicono mercò e bontè. Beh, noi oggi non diciamo più questo, diciamo mercà e bontà, ma era un tratto arcaico che Dante registrava puntualmente, quindi grande, grande attenzione già di Dante a questo.
Certo, e questo comunque ci sottolinea ancora una volta come in realtà un unico dialetto veneto non sia mai esistito, neanche riavvolgendo i nastri della storia indietro quanto vogliamo.
Esatto, esatto. Allora, possiamo per carità rivendicare una unità dialettale. C'è una grande affermazione da tenere presente, la faceva per esempio anche Edoardo De Filippo. Cioè, se noi guardiamo la realtà italiana, ci sono tre grandi civiltà dialettali, che sono Milano, Venezia e Napoli, e sono le grandi culture locali, diciamo, no? Che chiaramente diventano unificanti. Noi parliamo di milanese, parliamo di lombardo, parliamo di napoletano e parliamo di veneto. Però all'interno di questo, diciamo, il quadro è estremamente variegato e da noi lo è ancora di più. Diciamo che se pigliamo Napoli, noi abbiamo un dialetto di città, un dialetto, il dialetto dei cafoni, no? Il dialetto della campagna. E chi usa il dialetto di città è una buona borghesia in genere, lo stesso vale per Milano. Certo. Però il quadro è molto più frazionato.
Certo, senza
dubbio. Cioè ogni realtà locale ha una realtà che ha una sua dignità, ha una sua produzione e ha una sua realtà molto, molto forte e molto, radicata.
Certo. Ok, quindi proseguendo invece in quella che poi è la storia dell'utilizzo e di quello che è il dialetto, i dialetti veneti, ci sono poi diversi autori, diverse personalità di spicco che si occupano di scrivere, comunque utilizzare, analizzare, studiare il dialetto, i vari dialetti appunto veneti. Quindi non so se vogliamo così passare un po' in rassegna queste personalità e anche capire, se vogliamo, come hanno poi declinato l'utilizzo del dialetto.
Allora, il momento centrale, non è solo che io ho competenza soprattutto di questo, ma il momento centrale è il Rinascimento, in cui si affermano le grandi personalità dialettali che scrivono il dialetto. E all'interno di questo il grande fulcro è il teatro.
Okay.
È il teatro perché poi affronta un problema che è reale, cioè è un problema noi non abbiamo una lingua della comunicazione orale, abbiamo sempre avuto una lingua della tradizione scritta. Questo valeva anche per il teatro, no? Quando Ariosto scrive il primo testo teatrale moderno, La Cassaria, Ariosto Canferrarese è costretto ad adottare il toscano. Lo stesso farà Machiavelli, ma Machiavelli è già un fiorentino, quindi con la mandragora gioca più in casa, diciamo. Ecco, da noi la questione della lingua teatrale pone il problema di quella che poteva essere la lingua effettivamente parlata, e qui ovviamente salta fuori il discorso del dialetto. E diciamo che possiamo fare fulcro su 3-4 nomi, non di più, no? Allora, per il pavano Ruzzante, per il veneziano Andrea Calmo, e per sempre in area centrale, Gigio Artemio Giancarli, e giochiamo in casa perché è un rodigino di di nascita, quantomeno per quello che ne, per quello ne sappiamo. Okay. Allora, il grande teatro veneto, dialettale, ma non solo dialettale, nasce con Ruzzante, mm-hmm. indubbiamente. Mm-hmm. Ha una storia teatrale strana, Ruzzante, cioè lui è un figlio illegittimo di un ricco mercante ben inserito nell'ambiente cittadino padovano, mm-hmm. Uno zio è addirittura rettore universitario, farà il, per la vita l'uomo di fiducia di Alvise Cornaro, che è un patrizio, cioè che è un veneziano di formazione, che ambiva sempre a essere riconosciuto patrizio della casa di Cornaro, non ci riuscirà mai, ma diciamo quasi per rivalsa farà un sacco di soldi, nel senso che crea una grande proprietà fondiaria che va dalla Laguna fino al, appunto, a Rodigino, Loreo e la bassa Padovana, mm-hmm. e l'uomo di fiducia è per appunto Angelo Beolco, che assume il nome del suo personaggio centrale, che è Ruzzante, questo contadino inurbato che va alla guerra, un contadino perennemente affamato, mm-hmm. che crede di essere più furbo degli altri, ma sarà perennemente, come si dice a noi, becco e bastonato, mm-hmm. cioè nel senso che la moglie lo tradisce con chi la può mantenere meglio, lui cercherà sempre di riconquistarla, la Bettia, questa moglie è importantissima per lui, mm-hmm. però in realtà è un poverso anche, torna dalla guerra, è il primo testo importante che è il Parlamento de Ruzzante, che gli era venuto de guerra, mm-hmm. Che torna dalla guerra dopo la grande disfatta di Agnadello, era convinto di tornare ricco, carico di bottino, torna povero, senza neppure le armi e pieno di pidocchi e di fame. Ecco, diciamo che è chiaro che su questo si crea una carriera teatrale, mm-hmm. tutta giocata su quello che era l'unico grande palcoscenico, che era Venezia, o in alternativa con un teatro di tipo privato, che è il teatro che metterà su Alvise Cornaro nella sua residenza padovana, mm-hmm. Vicino al Santo, l'Odeo Cornaro, dove c'è una quinta teatrale fissa che di fatto è l'antecedente del Teatro Olimpico di Vicenza. C'è un teatro fatto apposta per Ruzzante. Mm-hmm. Fortuna strana quella di Ruzzante. Ruzzante scrive una decina di commedie, muore nel 1502, mm-hmm. ma prima di avere stampata una sua opera bisognerà aspettare il 1548, quando esce La Piovana. Di lì in avanti farà abbastanza fortuna, perché un altro personaggio, che è Giacomo Morello, che era anche lui al servizio di Cornaro, mm-hmm. un abate, sarà il fautore della sua stampa presso uno dei tipografi veneziani più in voga, Stefano Alessi, e dal 1551 viene pubblicato tutto Ruzzante, con una grande fortuna teatrale.
Giravano molto fortuna un po' postuma, possiamo dire.
Prego?
Una fortuna postuma.
Eh beh, certo, un po' tutti questi hanno una fortuna postuma, tranne Giancardi, ma ci arriviamo subito. Mm-hmm. L'altro grande autore è il veneziano Andrea Calmo, mm-hmm. il quale ha una fortuna, in vita e precedente di qualche anno il Ruzzante, una sua commedia dal titolo La Spagnolas, che ci dice già che c'è un gioco sulle lingue, l'italiano e lo spagnolesco dei soldati di Ventura, viene stampata 4 anni prima, e da lì comincia una fortuna che però, strano, va di pari passo a quella di Ruzzante, al punto tale che testi di Ruzzante passano con il nome del Calmo, e la Rodiana del Calmo viene attribuita per lungo tempo a Ruzzante, mm-hmm. e una commedia, La Fiorina, che viene scritta da Ruzzante, viene poi riscritta da Calmo. Calmo scrive in veneziano, è veneziano, scrive in veneziano, non teatrale, una produzione ricchissima che sono i 4 libri di lettere, mm-hmm. che hanno una fortuna enorme, in cui recupera un veneziano arcaico, un veneziano lagunare, e ci sono molti poi dei modelli, dei prototipi del teatro fino al teatro goldoniano, diciamo, mm-hmm. il personaggio del vecchio mercante che diventerà il proto Pantalone, tanto per dirne una. Mm-hmm. C'è okay. un altro episodio molto importante, ma non la tiro in lungo, che è La Veneziana, testo anonimo, che è probabilmente, non solo a parere mio modesto, mm-hmm. il più bel testo del teatrale del Cinquecento. Testo anonimo, testo in cui ci sono alcune parlate esotiche, tipo il bergamasco e l'italiano, ma è un testo tutto veneziano. È una storia di due donne innamorate dello stesso personaggio, una giovane e una più matura, una appena sposata e una vedova nobile, mm-hmm. e qui era lo scandalo, cioè non sono tutte e due nobildonne di una casa importante come quella di Valier, intanto è vero che la commedia non sarà mai stampata ma solo manoscritta. È un testo che gioca proprio sulle varietà del veneziano. Quello che ha più fortuna di tutti, diciamo, in vita, mm-hmm. è Gigio Antemio Giancarli. Allora, Gigio Antemio Giancarli noi sappiamo poco.
Okay.
Sappiamo che doveva essere un pittore, mm-hmm. non abbiamo documentazione di cosa, non c'è rimasto niente di Giancarli. Va via molto presto da Rovigo, dal Veneto, perché mm-hmm. entra al servizio del cardinale Ippolito d'Este, mm-hmm. e sarà esattamente la casa d'Este, prima Ippolito, poi Ercole II d'Este, saranno loro i grandi fautori della fortuna di Giancarli, il quale nel 1544 pubblica, quindi 4 anni prima di Ruzzante, mm-hmm. pubblica una commedia, La Capraria, e la pubblica una casa editrice molto importante, diciamo la Feltrinelli del tempo, no? Okay. Che era la casa dei Marcolini, e l'anno dopo, con la dedica appunto a Ercole II d'Este, mm-hmm. pubblica un'altra commedia che è La Zingana, 1545, qui la pubblica un editore molto marginale, mm-hmm. che è Valentino Ruffinelli, però attenzione, è un editore sospetto di eresia, e anche il nostro Giancarli in mezzo ogni tanto ci casca, ma teniamo presente che a Ferrara la moglie del duca era una francese sospetta di simpatie ereticali. Qual è la grande carta che gioca Giancarli? Giancarli conosce benissimo Ruzzante e conosce benissimo Calmo. Conosce benissimo Ruzzante, probabilmente lo conosceva sui manoscritti o addirittura per averlo visto a teatro. Teniamo presente appunto che a Loreo doveva esserci una casa di caccia di Alvise Cornaro, in cui Ruzzante, per esempio, sappiamo che aveva recitato il dialogo facettissimo. Bene, lui fa una serie di, come dire, di citazioni, di plagi da Ruzzante, mm-hmm. e crea soprattutto nella Capraria questo suo bellissimo testo. Nella Zingana va ancora più in là, perché ci mette in mezzo pavano, bergamasco, dalmatino, greghesco, mm-hmm. e addirittura il turchesco, cioè la Zingana, che è il personaggio, sì. parla in alcune battute con alcune venature di tipo turchesco, e è la grande fortuna di Giancarli, che dalla Babele linguistica crea un testo che avrà una fortuna enorme, al punto tale, poi qui chiudo, non vorrei sforare, mm-hmm, che sì. uno spagnolo molto famoso, Lope de Rueda, ne fa un plagio pari pari in una sua commedia che si chiama La Medora. Quindi un autore che ha una grandissima fortuna. Ovviamente certo. poi la letteratura dialettale continua, grandi imitazioni del pavano, soprattutto in area berica, con Magagnò e la cosiddetta triade vicentina, ma mm-hmm. arriveremo addirittura fino al 600 e al 700, e anche in là poi con la ripresa di alcuni giochi. Basta pensare a certe imitazioni contemporanee, i ruzzantini, o certo teatro dialettale odierno.
Certo.
Mi fermerei su questo. Se per te è sufficiente.
Sì, no, direi che è un viaggio in quella che è la storia del dialetto veramente affascinante, e che soprattutto ci dimostra come non si la possiamo definire storia del dialetto, ma in realtà è storia dei dialetti e anche degli autori che poi l'hanno utilizzato e declinato secondo quella che era la loro vita, le loro origini e anche le opere con cui poi sono venuti in contatto. Quindi un ringraziamento a Ivano Pacagnella per il tempo che ci ha dedicato, soprattutto per averci raccontato la storia di questa vera e propria lingua che sono i dialetti, che magari noi siamo abituati ad utilizzare un po' così come modo locale di parlare. Lo sono, però hanno anche una loro storia, una storia che è veramente interessante, ed anzi ci sono molte diverse realtà, insomma, che lo studiano, lo promuovono. Quindi
tieni presente una cosa, sì? Teniamo tutti presente una cosa, che quando due veneti come due milanesi si trovano, fra di loro parlano in dialetto.
Sì.
Dopo, se devono, inseriscono anche l'italiano.
Se strettamente necessario, esattamente.
Manzoni era chiamato il gran lombardo, perché parlava in dialetto.
Ok, quindi ecco, l'italiano è la lingua se strettamente necessaria. No, è vero, però è sicuramente ancora oggi il modo privilegiato di parlare. Grazie mille ancora quindi a Ivano Pacagnella, a cui auguriamo una buona giornata e ringraziamo veramente tanto per essere stato nostro ospite qui con noi. Grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi e tutti gli spettatori di RVD.
Grazie mille.
Arrivederci.
Arrivederci e buona giornata. Bene, sono le 8:55 minuti, quindi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione per oggi, però noi chiaramente torniamo domani, siamo sempre qui dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 circa, con tutte le notizie, gli approfondimenti e anche le interviste che la provincia di Rovigo e non solo ci regala ogni giorno. Quindi un ringraziamento per averci seguito fin qui e niente, io non mi resta che dirvi ci risentiamo e rivediamo domani mattina. Buona giornata.
Ciao a tutti.